Ave Maria, a voi tutti, bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. E nella scorsa puntata abbiamo iniziato a riflettere, a meditare su un nuovo testo di padre, su un altro testo di padre Ludovico Colin dal titolo Caritas, quindi tutto un intero libro dedicato alla carità, all'amore. Quindi è di questa virtù teologale di cui noi vogliamo nel corso di queste puntate parlare e approfondire proprio per crescere nell'amore, perché un'anima consacrata è un'anima che deve distinguersi soprattutto per un grande amore verso Dio. E sappiamo che Dio è bontà, una bontà infinita, e la bontà di Dio deve ovviamente spingerci ad attaccarci a Lui. E tutto sappiamo, appartiene a Dio. Tutto è di Dio e in modo particolare l'uomo deve appartenere a Dio. Tutto gli appartiene e quindi anche il cuore dell'uomo deve essere piena proprietà di Dio. Pensiamo ad un quadro, pensiamo ad una statua. Il quadro e la statua appartengono all'artista che l'ha dipinta o l'ha scolpita. E il nostro cuore? Bene, il nostro cuore è stato formato dalle mani di Dio e quindi deve appartenere solo a Lui. E allora, a questo punto sono ben giuste quelle espressioni di donare, guadagnare, conquistare, rapire il cuore. E davvero Dio deve conquistare il nostro cuore, dobbiamo lasciarci conquistare da Dio. Il Signore deve rapire il nostro cuore. E si possiede un cuore nella misura in cui questo cuore ci ama. Quindi Dio possiede il nostro cuore nella misura in cui noi lo amiamo. Quindi Dio deve diventare l'unico sovrano del nostro cuore. E rifiutargli questo tributo di amore sarebbe violare i suoi, ecco, diritti di creatore. E invece l'Ecclesiastico, il libro dell'Ecclesiastico, che cosa ci insegna? Ama con tutte le tue forze colui che ti ha creato. Quindi davvero il nostro cuore deve essere traboccante di amore per Dio. E dice padre Colin, dice, la carità è il pagamento di un debito sacro e chi si rifiuta di pagare è in tutta la forza della parola un disonesto, un ladro sacrilego che tiene ciò che non gli appartiene. Sì, perché quando non amiamo Dio, noi tratteniamo il nostro cuore, doniamo il nostro cuore ad altre creature, oppure ecco, ci teniamo questo cuore per i nostri interessi e allora teniamo per noi qualcosa che non è nostro, che è dono di Dio e che deve ritornare a Lui. Diceva San Francesco di Sales: noi siamo più in Dio che in noi stessi, viviamo più in Lui che in noi e siamo totalmente Suoi, da Lui, per Lui, da non poter pensare a quello che Egli è e a quello che siamo noi, senza esclamare, sono tuo, Signore, e debbo essere soltanto tuo. La mia anima è tua e deve vivere solo per te. La mia volontà è tua e deve amare solo te. Debbo amarti come il mio primo principio, perché sono tuo, come mio fine e riposo, essendo stato creato per te. Debbo amarti più del mio essere, poiché tu mi hai dato l'esistenza e mi mantieni in vita. Debbo amarti più di me stesso, perché sono tutto tuo e in te. Quindi vediamo come Dio esige l'amore come primo principio ed ultimo fine. E possiamo dire che l'amore di un cuore è la più alta, la più luminosa, la più divina glorificazione della Trinità. E la gloria di Dio, dobbiamo dire, proviene da due cause: dalla bellezza delle creature e dalle loro lodi. Ora dice San Tommaso, per mezzo della carità, Un'anima sola in stato di grazia è più bella di tutte le perfezioni riunite dell'universo materiale. Quindi amare Dio significa stare in grazia di Dio, e un'anima in grazia è un'anima bella. Ricordo invece alla lode di Dio è proprio l'amore, no? Che spinge a lodare Dio, spinge il cuore dell'uomo a lodare Dio. Quindi perciò, ecco, la bellezza dell'anima e la lode a Dio gli danno gloria. E un autore diceva: un'anima ringrazia, ammira, benedice, salta, adora e in una parola glorifica Dio in proporzione dell'amore che gli porta. Quindi più amiamo Dio e più gli diamo gloria. E la carità è il capolavoro della bontà e della sapienza del Creatore. Ora ecco che se noi dall'unità di Dio passiamo alla Trinità, vediamo come ognuna delle tre persone divine si manifesta alla nostra fede, al nostro cuore, con i propri incanti individuali, con le sue attrattive irresistibili. Quindi ogni persona della Santissima Trinità ci attira a sé affinché noi l'amiamo, amiamo questo Dio uno e trino. Ecco, pensiamo a Dio Padre, che è anche nostro Padre. Noi veniamo da Dio, siamo realmente figli di Dio. Noi, insieme a Gesù, nostro fratello maggiore, entriamo a far parte, facciamo parte della famiglia trinitaria. Però questa paternità divina ha un diritto inalienabile al nostro amore. Dio ha diritto di essere amato. Dio è nostro Padre, nostro vero Padre, e quale grande Padre! E allora come dobbiamo amarlo? Questo Padre è verso di noi pieno di bontà, di pazienza, di misericordia, di generosità, di perdono. E allora dobbiamo imparare ad amare questo Padre e ad amarlo più del nostro Padre terreno. Sappiamo che per legge naturale e anche ecco, per legge divina, ogni uomo deve amare e rispettare i genitori. Ebbene, quanto più questo amore deve essere dato dall'uomo a Dio, quanto più questo amore deve essere grande da parte dell'uomo verso Dio. E invece tanti non amano Dio, non amano questo Padre buono. Ed è davvero una mostruosità morale un cuore di figlio senza amore. Ed è brutto, è terribile vedere figli che non amano i propri genitori. Ed è mille volte più brutto e più orribile vedere un cuore di cristiano senza carità. Ed è ancora più brutto vedere un cuore di consacrato senza carità. E invece due parole dovrebbero trovarsi incessantemente sulle nostre labbra, come su quelle di Gesù. Amo il Padre mio. E queste sono le parole che anche noi con Gesù dovremmo ripetere spesso. Perché Dio ci ama ed è degno del nostro amore. E pensiamo poi a Gesù, ecco, la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo fatto uomo. E quando si contempla Cristo, allora non si può non essere spinti ad amarlo. Pensiamo all'incarnazione, pensiamo alla passione, pensiamo all'Eucaristia. Sono la prova suprema della bontà di Dio che vuole conquistare il cuore umano. Dio che manda il proprio figlio. Dio che, ecco, permette la sofferenza al proprio figlio. Dio che lascia che il figlio rimanga con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, per mezzo dell'Eucaristia. E nel Trattato della Perfezione di Santa Caterina da Siena troviamo queste parole che Dio rivolge a quest'anima. Perché meglio tu possa comprendere con quale ardore desidero di rimanere con voi e perché tu ti affretti a sottomettere ed unire la tua volontà alla mia, considera e medita attentamente perché ho voluto che il mio unico figlio si incarnasse e che la mia divinità, spogliata dello splendore della sua maestà, si unisse alla vostra umanità. È con questa prova d'amore che vi ho invitati e spinti ad unire la vostra volontà alla mia e ad unirvi sempre a me solo. E quindi come non amare, come rimanere, ecco, senza amore di fronte a un Dio che si fa nostro fratello, nostro amico, nostro redentore, nostro salvatore. L'amore esige amore, e chi non amerà Gesù, questo Gesù che vediamo bagnato da un sudore di sangue nell'orto degli ulivi, che vediamo frustato come uno schiavo, re da burla, coronato di spine, con il volto adorabile trasformato, ecco, trasformato dalle percosse, caricato della croce, ignominiosamente denudato, bestemmiato da un popolo ubriaco di sangue, sofferente nel corpo e nell'anima. Gesù divenuto per noi come uno straccio sanguinante. Gesù che, ecco, viene messo su una croce. Chi, contemplando Cristo, non vorrà amarlo fino a morire d'amore? Come possiamo, ecco, ascoltare magari il racconto della Passione o pregare anche la Via Crucis senza esserne commossi profondamente? Come possiamo ascoltare quel grido del cuore che, attraversato i secoli, e risuona fino ai confini della terra, quel grido del cuore di Cristo che dice: ho sete, sete d'amore. Gesù ha sete d'amore, sete di anime, desidera che noi lo amiamo. Quindi, per convincerci che Gesù vuole essere da noi amato, basta guardare un crocifisso. E chi rimane sordo o freddo dinanzi al richiamo della croce è un'anima che ama poco, o meglio, che non ama per niente, ama solo se stessa. Diceva San Bernardo: ciò che mi commuove e mi infiamma maggiormente, rendendovi così amabile mio occhio, mio buon Gesù, è il calice che avete bevuto, è l'opera della nostra redenzione. Ecco, senza discussione, ciò che esige tutto il nostro amore. Per attirarmi a voi non c'è nulla di più giusto e di più dolce, niente che possa commuovermi più potentemente. Per questo, se amiamo poco il Signore, dobbiamo contemplare la sua passione. Un mezzo per crescere nell'amore verso Gesù è proprio la meditazione della passione di Gesù, la contemplazione del Signore crocifisso, suo stare in preghiera, in meditazione, attraverso anche la lettura di un buon libro, ecco, contemplare le sofferenze di Cristo, e così l'amore cresce, come è cresciuto nei santi. I santi che hanno tutti amato il crocifisso. E diceva San Francesco di Sales: oh, perché non ci gettiamo in spirito su di Lui, per morire sulla croce con Lui, che per nostro amore ha voluto morire? Lo terrò stretto, dovremmo dire, e non lo lascerò più. Morrò con lui e arderò nelle fiamme del suo amore. Lo stesso fuoco consumerà questo divino creatore e la sua miserabile creatura. O amore eterno, l'anima mia ti desidera e ti elegge per l'eternità. E ancora il Busso diceva in un sermone sulla Natività: credo di essere la creatura più malvagia, più ingrata, più sleale, più disprezzabile se non amo Gesù al di sopra di tutte le cose. Ingrato mille volte, ingrato chi non lo ama. Dovremmo coprirci di rossore se soltanto ascoltando il nome di Gesù i nostri cuori non si riscaldano di amore e le nostre menti non si inteneriscono di affetto. Quindi dobbiamo veramente infiammarci di amore verso Gesù, e chiediamo questo amore alla Madonna, a colei che l'ho amato davvero con tutto il cuore, chiamato Gesù, ecco, più di ogni altra cosa, più di se stessa, Chiediamo a lei di infiammarci di questo amore. E dobbiamo dire che il grande comandamento dell'amore è scritto non solo sulla pietra, ma ecco, lo Spirito di Dio lo ha scolpito sulle tavole di carne del nostro cuore. Ecco dunque la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è amore sostanziale, eterno, infinito. È per mezzo di questo fuoco ed è in questo fuoco che il Padre ama il Figlio e il Figlio ama il Padre. Sappiamo, no? Lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio. Però è per mezzo anche di questo amore, di questa fiamma, ed è in questa fiamma che Dio ci ama, ama noi, ognuno di noi. Ed è per mezzo di questa fiamma dello Spirito Santo che noi possiamo amare Dio. E l'amore del Signore per l'uomo, dice Padre Colin, è lo spirito d'amore. Dio ci ama eternamente e infinitamente. Da tutta l'eternità Dio ci vede, ci chiama per nome, ci ama con un amore misericordioso e tenero. E prima della nostra nascita, prima della formazione del mondo, prima, ecco, della creazione degli angeli, prima, ecco, di tutta l'eternità, qualcuno pensava a noi, dice Padre Colin, ci portava nel suo cuore come se fosse, ecco, la nostra prima culla. Qualcuno, ecco, esultava di generarci, di farci suoi figli, suoi eredi, e questo qualcuno era proprio Dio, il Dio d'amore. Un amore di Dio, ecco, spontaneo e gratuito. Ecco perché un autore esclamava: «O Dio sì grande e generoso, come avete potuto amare me così piccolo, così miserabile, così ingrato?» Io ti ho amato di un amore eterno, ci dice Dio. E cosa significa tutto ciò? Significa che l'amore con cui ci ama, ecco, possiamo dire, dice Padre Colin, addirittura precede l'eternità, cioè Dio ci ama da sempre. Quello, l'amore che Dio ha per noi è un amore senza inizio, senza principio, un amore costante, un amore, ecco, infinito, un amore eterno, un amore che non finirà mai. Ecco perché Dio ci dice: io ti ho amato di un amore eterno. Quindi Dio da sempre ci ama. E Dio, che è amore eterno e infinito, appunto ama, ama l'uomo, ama il cuore dell'uomo e desidera l'amore da parte dell'uomo. Quindi noi facciamo proprio parte dell'amore del Padre per il Figlio e dell'amore del Figlio per il Padre. Dio, sappiamo, è amore e carità, ed è questa carità immensa, senza limiti, quindi questo spirito d'amore che circonda ciascuno di noi, che ci abbraccia, che ci solleva per trasportarci nel seno della Trinità. Ecco, come il pesciolino nell'oceano, noi siamo inghiottiti nel cuore del buon Dio e ci ama con tutto il suo essere e con tutte le sue forze. Dunque Dio mi ama. E questa riflessione, questo solo pensiero dovrebbe davvero estasiare ogni anima. Questa è la nostra gioia, ecco, il pensare che Dio mi ama. Il mio Dio mi ama, ama me nonostante la mia indegnità, nonostante io sia miserabile. E diceva Padre de Foucault, dice: quale felicità essere amato così ed amato da chi? Dall'essere infinitamente perfetto, dalla bellezza somma ed infinita. E chi siamo noi per essere teneramente amati e teneramente amati da Dio? Noi siamo nulla, ma Dio ci rende degni del suo amore. E se Dio mi ama, perché? Perché non amarlo? Perché se il cuore sa donare anche dei diritti? E il primo diritto dell'amore è proprio di essere amato. Quindi Dio ha diritto al nostro amore. Dio ci ama e vuole essere da noi riamato. L'amore deve sottostare a due leggi, il contraccambio e la riconoscenza. Quindi se Dio mi ama, io devo corrispondere e contraccambiare questo amore e ringraziarlo di questo amore che egli ha per me. L'amore chiama l'amore, il cuore richiede il cuore. Quindi chi ama ha diritto di essere amato. E allora dobbiamo dire con San Francesco da Saverio: come mi avete amato, Signore, così io vi amo e vi amerò per sempre. E che queste parole di San Francesco di Sales possano fiorire sempre sulle labbra di ogni anima consacrata, e non solo sulle labbra, ma soprattutto nel cuore, per dare, ecco, la massima gloria a Dio. E terminiamo allora con questo bel proposito le nostre riflessioni di oggi e l'appuntamento è alla prossima settimana per continuare a parlare della carità. Ave Maria. Ave Maria a voi tutti, ben trovati anche questa settimana.